Allora, leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti che vanno dall'1 al 15. Qualsiasi volontari. Sì,
10 Giovanni.
Sì, nel capitolo 10.
In verità vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma risale da un'altra parte, un ladro, un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perché Gesù disse di nuovo loro, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me sarà salvato, entrerà, uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore, a cui non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore, si dà alla fuga e il lupo le rapisce e disperde. Il mercenario si dà alla fuga perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie e le mie conoscono me. Come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore.
Scusa, c'è anche il 16.
Ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge e un solo pastore.
Grazie. Beh, chiunque conosce un po' la storia della Bibbia e del Vangelo di Dio conosce che il Signore a chi sta parlando qua? Sta parlando di Israele.
E poi aggiunge, ci sono anche altre
persone. E poi, quindi, prima parla di Israele, poi ci sono anche delle altre pecore che non sono di questo ovile, ma anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge e un solo pastore. No, anche questo tanto per dire. Poi leggiamo in Marco 16, il versetto 15 e 16, e ve lo leggo io perché è breve. E il Signore a questo punto disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Che dire davanti delle parole del genere? Questo andate per tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura. In questo momento chi sta parlando?
Tutti.
Sì, ma prima sta parlando di Israele.
Agli apostoli.
Allora. Poi, siccome parla agli uni e parla agli altri, ma prima parla agli uni e poi apre la porta dell'ovile anche agli altri. Nella lettera ai Romani, Per questo, al capitolo 3, al versetto 21, dal 21 al 25, facciamo leggere Alessandro. Sì.
Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti, vale dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo, per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, al tempo della sua divina pazienza.
Grazie. Vedete, poi sappiamo che il Signore è piaciuta la via della predicazione, come dice poi in Corinzi, della predicazione della croce, che è pazzia per tutti quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò apparire la sapienza dei sapienti e l'intelligenza degli intelligenti, eccetera eccetera. Quando, cari fratelli e sorelle, si ha un punto di vista aberrante nella prospettiva, cioè in ciò che sta davanti a noi, ne risulta che ciò che vediamo è deformato, cioè non è visto sotto le giuste coordinate. Le linee che raggiungono il soggetto di fronte sono schiacciate, questo lo sappiamo, la mia è una deformazione professionale. E quindi continuo a dire: guardate che se vi trovate a tre distanze dalla diagonale di ciò che voi state inquadrando, come minimo, ciò che vedrete lo vedrete non correttamente. Non correttamente. Per cui vedrete una prospettiva non corretta. Perché? Perché non abbiamo lo spazio necessario per poter vedere questa prospettiva. E cari fratelli e sorelle, così è la fede. Fede che è più preziosa dell'oro che perisce. Fede che è più preziosa dell'oro che perisce. Per questo, innanzi, ho cominciato a dirvi, ho detto, dove, cari fratelli e sorelle, pensiamo di andare? Cosa vogliamo fare della nostra fede? Cosa vogliamo fare della nostra fede? È una cosa che il Signore ci chiede tutti i giorni. Perché la fede che è più preziosa dell'oro che perisce. È più preziosa dell'oro che perisce. Quindi tutto perisce. Gli uomini fanno di tutto per accatastare dell'oro, ma alla fine ciò che rimane davanti al Signore, sappiamo che è soltanto la nostra fede, per cui siamo giustificati. E che tipo di fede? Non una fede qualunque. Questa mattina mi sentirete spesso e volentieri questo, di cui vi chiedo scusa, questo modo di, purtroppo non dipende da me. Allora, c'è bisogno delle giuste coordinate per vedere che cosa Dio ci ha posto dinanzi. Questo che dobbiamo capire, cosa il Signore ci ha posto dinanzi. Anche perché se non prendiamo a cuore queste cose, sta scritto chiaro che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. In Romani è scritto ancora, dice: guarda, hanno zelo, no, ma senza conoscenza. E purtroppo aver zelo senza conoscenza non serve a granché. E ancora la domanda è: quale conoscenza abbiamo noi del Signore? Quale conoscenza? Una conoscenza così, superficiale. Il Signore ci chiede invece di approfondire se veramente lo amiamo. Ecco perché insiste nel primo comandamento dicendoci ama il Signore, adora il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutta la forza tua, con tutto te stesso. Perché se no non avrebbe senso. E questo è il primo comandamento, che non possiamo trascurare in nessun caso e in nessuna maniera. Quale conoscenza abbiamo noi del Signore? Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Parla di una porta stretta. Io capisco, fratelli e sorelle, che tenere duro è una cosa difficile. È una cosa difficile. Chi non vorrebbe rilassarsi? Chi non vorrebbe lasciarsi andare ai desideri più strani, più stravaganti del nostro cuore? In qualsiasi momento. Quante volte siamo tentati nella giornata, ma poi c'è qualcosa all'interno del nostro cuore che ci ferma, e ci porta a dire no, un momento, io sono un figliolo di Dio, sono un servitore del Signore e io non posso lasciarmi andare come chiunque, in nessun caso. Non posso fare ciò che il mio cuore di uomo, che dimentica facilmente. Gli uomini, guardate, fratelli e sorelle, davanti al piacere dimenticano ogni cosa. Viene tutto messo in secondo luogo. Ma bisogna pensare sempre a cosa significa questo per noi, per la nostra vita, per noi che siamo dei credenti. Cosa significa tutto questo? Tenere duro è una cosa difficile, fratelli e sorelle. Ma non abbiamo un'altra scelta se veramente amiamo il Signore. Non abbiamo un'altra scelta. Se qualcuno un'altra scelta me la proponga, se possiamo trovare delle mediazioni davanti al Signore, ditemelo. Io cercherò di fare, ne prenderò atto anch'io. Scusate, questa mattina sarà così. Vediamo se funziona. Non abbiamo, fratelli e sorelle, un'altra scelta. Ditemelo voi. Siamo qui, sono qui col cuore alla mano. Se avessimo un'altra scelta, ma voi pensate che veramente io voglio litigare con voi? Ma voi pensate una cosa del genere? Non sarebbe per me molto più facile acconsentire tutte le volte a qualsiasi cosa, per evitare uno scontro con qualcuno di voi? Non sarebbe meglio per me? Non a caso vi ho mandato, per cortesia se potete leggerlo, non a caso vi ho mandato uno studio fatto dal fratello di Prose, su una lettera di Pietro. Andate a verificare se c'è qualcosa, io non lo conoscevo, è stato scritto diversi anni fa. Ma voi andate a vedere se c'è qualcosa che non va nel comportamento, in ciò in come siete condotti. Vorrei semplicemente che voi andaste a leggerlo, ve l'ho mandato apposta, perché fa capire diverse cose. Io non sto cercando una giustificazione di me, voglio semplicemente farvi capire che è necessario tenere duro, avere le idee chiare, sapere ciò che è vero e ciò che è falso, ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Tenere duro e guardare avanti, ma non senza guardare indietro, perché questo è il problema. Noi, è vero, dobbiamo guardare avanti, ma dobbiamo anche guardare indietro. A che cosa? Alla conoscenza e agli errori del passato, perché tutti abbiamo fatto degli errori. Nessuno è perfetto. Tutti abbiamo fatto gli errori. E abbiamo fatto degli errori materiali e abbiamo fatto degli errori spirituali, ma non voluti. E io la vedo così perché se no il Signore non ci avrebbe perdonati. Perché sono voluti gli errori spirituali, sono contro lo Spirito Santo. Sono fatti per ignoranza, sono fatti per poca fede. Questi. Quindi, a ammettiamo dicendo questo che noi abbiamo commesso degli errori nel passato. Chi non ne ha commessi? Cioè, voi non ne avete commessi, io sì. E vedete, siccome il desiderio è talmente grande di conoscere l'Eterno, di conoscere le sue vie, le sue promesse, c'è un momento preciso che il Signore ci manda qualcuno, perché vede nel cuore, vede nel nostro futuro e ci manda qualcuno che ci parla. Non sempre necessariamente la persona che ci parla è la persona giusta, ma è la persona giusta in quel momento, perché in quel momento evidentemente non c'erano altri strumenti, ma in quel momento ci serve fare quel percorso minimo, di conoscenza minima, ma che ci fa guardare avanti, in questa famosa prospettiva, e considerare veramente ciò che è il piano di Dio per la sua salvezza. Come vi dicevo prima, guardare avanti nella fede significa anche guardare indietro, poiché tutti siamo tenuti a ravvederci. Cioè, guardare indietro significa questo. Ma se io guardo indietro e mi sono pentito, nessuno ha diritto, nessuno, in nessuna parte del mondo, in nessuna parte della terra, se io mi sono pentito davanti al Signore e ho riconosciuto i miei errori, nessuno, in nessun caso si deve erigere a mio giudice. Nessuno. Nessuno. Vedete, nel film L'attimo fuggente, qualcuno di voi l'ha visto, il professore, salendo in cattedra e poi facendo salire anche gli studenti sui banchi, gli fa vedere che il punto di vista è diverso. Certo, se entra un moralista qualsiasi o un preside, dice: ma che state facendo qua dentro? No, lei il professore è pazzo. E invece il professore sta facendo una cosa giusta, sta analizzando lo spazio visivo e non solo, fa capire che la prospettiva è diversa dal luogo nel quale tu ti sei posto. E il Signore ci chiede, c'è bisogno che Lui cresca in noi, e quindi noi saliamo, e l'uomo vecchio diminuisca. Per questo motivo riusciamo a vedere ogni giorno di più da una prospettiva diversa. Una prospettiva diversa. E sto parlando di una prospettiva spirituale. L'opera che il Signore ha compiuto attraverso Israele, fratelli e sorelle, è veramente straordinaria. Ed è un'affermazione questa che deve farci riflettere. L'opera che Dio ha compiuto attraverso Israele. Noi siamo abituati a non riflettere. Dove sei nato? Quale chiesa evangelica? In quale? Bom, va bene così. I miei genitori mi hanno trasmesso questo e io credo questo, va bene così. Io ti dico che è sbagliato, lo dico a mio figlio, è sbagliato. Sei tu che devi scavare, sei tu che devi autonomamente, tu, come lo dico ad ognuno di noi, procedere nella tua ricerca. Quindi noi siamo abituati a non riflettere e dare tante volte per scontato tutto ciò, e invece no. Se amiamo il Signore dobbiamo approfondire, andare avanti fino in fondo e non dare tutto per scontato, come se ci, così come ci è stato trasmesso da questo o da quello, come dicevamo prima. Ma il Signore ci chiede di andare oltre, di cercare la verità, la più profonda, per poterlo lodare, ringraziare ed adorare tutti i giorni, la più profonda. E questo deve essere la motivazione che ci spinge, non ce ne devono essere altre. E come dicevamo l'altra volta, io ho fede nel Signore perché ho fede in Lui, non so spiegarlo diversamente, ma non una fede così, perché ho fede in Lui, ho fede nel suo progetto, ho fede in tutto ciò che ha fatto nella mia vita, ho fede in Lui perché ogni giorno in più mi fa capire le cose che non capivo qualche anno fa, non le capivo perché mi stavano trasmesse in un certo modo e non le mettevo in discussione in quel momento, però sentivo che c'era qualcosa che non quadrava. perché erano stati trasmessi dei modi di fare, dei modi di dire, che fanno parte di una tradizione, detti da qualcuno. Ma noi dobbiamo verificare con la Bibbia se questo è vero. Quando si legge il nuovo popolo di Dio, ma quando? Il nuovo Israele, Israele spirituale. Io non, cioè, queste cose qui le avevo acquisite perché le ho sempre sentite dire, ma poi qualcuno mi ha fatto notare che non era così. E non potevo dire, ma sono un anziano di una chiesa, non posso, cioè io ho sempre pensato così, ho sempre sentito così, e se sento i fratelli ancora dicono così. Ma qualcuno mi ha fatto notare che non era così. Ed è questa la nostra forza, cari fratelli e sorelle, questa deve essere la nostra forza. Se amiamo il Signore, questa deve essere la nostra forza. Se veramente amiamo il progetto di Dio e a questo miriamo, non dobbiamo avere paura della verità. La verità non deve scandalizzare nessuno. La verità fa solo pulizia, capito? Adesso qualcuno mi deve mostrare, per cortesia, dove sta scritto il nuovo popolo di Dio e tutte queste cose qua. Poi abbiamo visto che cosa servivano queste cose col tempo, a che cosa sono servite. Il Signore chiama i Suoi da ogni parte del mondo e con i mezzi che in quel momento ha a disposizione, come dicevo prima, cioè vede un cuore che lo cerca ed egli manda in quel momento qualcuno che possa parlargli di Lui. Qualcuno. Si può chiamare Pietro, si può chiamare Pietro Vivaldo, che era un caro fratello, si può chiamare come vuoi. E devo riconoscere questi fratelli che mi hanno insegnato da subito ad amare Israele. E questo glielo devo riconoscere, glielo riconosco davanti al Signore. Quando molti fratelli ancora non avevano lavorato profondamente su questi argomenti. E invece sono argomenti indispensabili. Sono argomenti indispensabili per riposizionare la nostra posizione davanti al Signore. È importante riposizionare la nostra posizione davanti al Signore. E vediamo che gli manda qualcuno. No, ci parla attraverso qualcuno. Ma il vero lavoro, cari fratelli e sorelle, lo compie lo Spirito Santo di Dio nel momento, no? Che ci guida giorno dopo giorno, guida il credente giorno dopo giorno verso la verità e la conoscenza, santificandolo. Naturalmente, se la persona in causa è da Dio. E ciò è impossibile che non accada, se questa persona è da Dio, è nei programmi e nei progetti di Dio. È impossibile che questo non accada. Perché egli darà a quel servitore la caparra dello Spirito. Sapete cosa significa una caparra? Non ci sono alcuni che pretendono, abbiamo tutta la potenza, tutta la cosa, tutte le cose che vogliono loro. A me basta la caparra dello Spirito, ciò che il Signore mi ha dato in questo mondo, mi basta caparra, se vedo così, un anticipo. E il Signore in questo mondo ci dà questo anticipo per poter, diciamo, combattere tutti i giorni e tutti i giorni poter crescere e tutti i giorni poterci santificare attraverso questa caparra. Allora e solo allora il desiderio di conoscere l'Eterno e la sua volontà non ci abbandonerà quando abbiamo questa caparra. Questo desiderio dentro di noi. E quando avremo messo dentro di noi il primo comandamento, che spesso e volentieri tutti i giorni dimentichiamo. Ma non è così che ci ha insegnato Gesù. E allora se non sappiamo pregare diversamente e non sappiamo, bene, preghiamo facciamo la preghiera che il Signore ci ha insegnato. Preghiamo, chiediamo al Padre nostro che sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. E non possiamo opporci alla sua volontà, e non possiamo opporci al suo disegno, e non possiamo insuperbirci, perché c'è scritto che Dio dà grazia agli umili e resiste ai superbi. In tutto e per tutto, non è che c'è una qualità della vita o un qualche aspetto che egli non lo faccia, è sempre così. Quindi, caro fratello, se tu sei un fratello evangelico superbo e non hai ancora capito niente, te lo dico questa mattina con chiarezza, che non hai ancora capito niente nei confronti del popolo di Dio, e chi sei tu nei suoi confronti, e che ringrazi il Signore che sei entrato a far parte di questa grassezza, se sei entrato a far parte e hai riconosciuto queste cose, io ti chiedo di ravvedere il tuo punto di vista, perché altrimenti tu sei un superbo. Allora avrò il desiderio di conoscere. La fede certa è che Dio ti condurrà alla meta come ha fatto con Israele. È sicuro questo. Non ci possono essere dubbi. Sapete come quella biglia, no? Quando si gioca a biliardo, no? Che rimbalza di qua e di là e con altre, fino a quando va al punto giusto. È così. Per noi, la fede certa ti condurrà alla meta come ha fatto con Israele, ti darà in lui tutta la forza di cui avrai bisogno anche nel giorno dell'avversità. Anche nel giorno dell'avversità, perché egli è con te e non ti abbandonerà. Io questo Dio conosco, non ne conosco un altro. Io conosco questo Dio. Dicevo prima che l'opera del Signore, che il Signore ha compiuto attraverso Israele, è veramente straordinaria. E quanti non vogliono riflettere sul fatto che noi siamo stati evangelizzati dagli ebrei? I primi secoli della Chiesa, detta così, era fatta da loro, cioè si viveva nelle sinagoghe, la Chiesa era la sinagoga. Tutto, vedete come cambia il punto di vista? Per quello vi parlavo del famoso banco o la cattedra dove sta lì sopra. In tutti questi anni, no, noi leggiamo delle frasi estrapolate dal contesto storico e da chi, a chi il Signore si rivolge veramente, no? È per questo che non capisci niente, perché tu prendi quella frase e te la pioppi a te. Ora io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. E abbiamo visto che sono stati mandati come pecore in mezzo ai lupi. E quali lupi? E chi sono stati mandati? Loro sono stati mandati come pecore in mezzo ai lupi, sono stati sbranati. Quello che il Signore ha scelto, e per primi loro, e poi, un po' per volta, tutti coloro che sono entrati a far parte, come loro, dell'unico popolo, dell'unico gregge, di cui ci parla la parola del Signore. L'opera che il Signore ha compiuto è questa. E a quanti non vogliono riflettere sul fatto che noi siamo stati evangelizzati dagli ebrei, che il Signore ha mandato nel mondo, facciano loro. Questo è un fatto importante sul quale noi dobbiamo riflettere. Sapete perché? Sapete perché, fratelli? Pena essere scollegati da una verità biblica lampante. Cioè, io ho sempre puntato i riflettori su una parte della stanza, ma poi non, su una piccola parte della stanza, ma non avevo luce ovunque. No? E questo è un fatto importante. E se non capiamo questo, ma come facciamo ad essere scollegati? Siamo scollegati. Perché quando leggiamo il Vangelo, leggiamo, certo, va letto a noi, ma se siamo collegati. Se siamo scollegati, siamo dei superbi. Non so se mi sono spiegato. Cioè non ha senso. Arriviamo da dove? Ma da dove arriviamo? E non di meno. Quello che dice poi l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, dal capitolo 11, tutti i capitoli che sono scritti su Israele, certificano le cose che stiamo ascoltando. A un certo punto Gesù dice che bisogna entrare per la porta stretta. La porta stretta è il Messia di Israele. Lui è la porta stretta. E lui è posto come Pietro, come pietra d'inciampo, di caduta o di risollevamento per tutti coloro che imbattono. Non ci sono, questa è la porta stretta. No, la porta stretta molti hanno inteso sempre, sai, bisogna fare tutte le opere buone per entrare o tutte le cose che sono. Ma quello è normale che una persona deve fare delle opere buone, deve comportarsi bene. Ma entrare per la porta stretta e passare attraverso l'adorazione è l'obbedienza al primo comandamento che il Signore ci chiede. Quindi significa entrare per la porta stretta, entrare attraverso il Cristo di Israele ed essere piantati in questo giardino. Vedete, Cristo di Israele è, suona diversamente. Noi siamo sempre abituati, no? Benissimo, un nome al di sopra di ogni nome, ma è così. Senza voler stravolgere, il significato è quello. Se noi non apparteniamo e non abbiamo i fili collegati e non siamo entrati a far parte di questa cittadinanza, venderemo ad altri ciò che non ci appartiene. Abbiamo preso, come hanno fatto, guardate come in tutti questi secoli, come si è abusato della loro storia, dei loro ordinamenti, di ogni cosa, sono miei, mi appartengono. Tu non conti più niente, sono miei, ormai Dio li ha dati a me e io batto i pugni che sono miei. Dite che non è così. Israele, dobbiamo sapere, fratelli e sorelle, che è un popolo perdonato. E non solo perché l'ho letto da Cicchese, ma perché mi ha fatto molto bene questa riflessione profonda. E Israele è un popolo perdonato perché il suo Messia ha pagato per loro. Per questo che è perdonato. E quindi anche l'idea che io avevo anche appreso attraverso anche tanti vari fratelli nel tempo, sbagliata, che tutto ciò che è accaduto nella storia da 2000 anni a questa parte riguardante il popolo di Dio, che è un miracolo straordinario sotto ogni punto di vista, fino all'olocausto, era in qualche modo avvenuto perché loro avevano gridato: il sangue di costui ricada su noi e sui nostri figli. Il motivo vero che, perché loro hanno subito tutto questo, è successo perché si sono allontanati volontariamente dal loro sommo pastore, rimanendo in balia del lupo malvagio. Hai capito? E questo è il motivo. Cioè, io, come ha fatto il figlio il prodigo, quando se n'è andato dalla sua casa, ha abbandonato il padre e se n'è andato lontano. Ha detto: dammi quello che mi devi, io me ne vado. E se n'è andato. La colpa era del padre. Il padre non vedeva l'ora che tornasse, ma lui se n'è andato. E poi, grazie al Signore, ha riconosciuto ed è ritornato. Quello che è successo ad Israele è successo perché si sono allontanati volontariamente dal loro sommo pastore. Ecco perché ha detto: quante volte ho voluto raccogliervi come la chioccia ha fatto con i propri pulcini. Fa con i propri pulcini. E Gesù li ha amati e li ama ancora. Sempre li ha amati. È una pazzia. È semplicemente che se tu non vuoi essere amato e non mi riconosci, sei lontano da me. Scegli la tua via, lontano da me. E vi dico questo, cari fratelli e sorelle. Quando diciamo sempre che queste cose devono essere un esempio per noi, stiamo attenti che non accada anche a noi ciò, che non succeda anche a noi questo, che allontaniamoci dal nostro Messia, dal nostro Signore, dalla retta via, alla quale il Signore tutti i giorni cerca di condurci. Questo non succede anche a noi, non succede nella vita quotidiana, non succede da qui al futuro. Dove potremmo trovarci noi senza il Signore? Dove potremmo essere senza di Lui? Chi ci darà la sicurezza? Una religione. Ma quale religione? Comunque si chiami, una targa. Un pastore. Quale pastore che può darci tutto questo? Quale? Ne conoscete qualcuno? Una chiesa più o meno moderna? O all'antica? Chi potrà darci tutta questa protezione, tutta questa certezza, questa sicurezza? Cosa diceva Davide nel suo salmo? Cosa dice? La tua verga e il tuo bastone sono state per me una guida. dove andremo noi? E a chi ce ne andremo noi? Dice Pietro. Signore, dove dovrò andare senza di lui? Ed è chiaro che tutto il Vangelo è una relazione forte tra Cristo e il suo popolo. E poi dice: ho anche altre pecore che non sono di questo ovile, e anche quelle le devo raccogliere, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge ed un solo pastore. È meravigliosa questa cosa. E queste pecore, vogliamo essere noi? Vogliamo, siamo noi o non lo siamo queste pecore che entriamo in questo ovile? E questo ognuno di noi deve saperlo. Israele, vedete, è un popolo di sacerdoti che ha fatto da tramite tra noi e Dio attraverso Gesù Cristo. Tutto ciò che ha compiuto. E vedete, anche dopo, perché adesso si intercede attraverso la fede, per cui possiamo proclamare il perdono dei peccati attraverso il sangue del sommo sacerdote, Gesù Cristo. Adesso noi possiamo fare questo, ma in passato ha interceduto Israele non contro, il Signore l'ha mandato, prima l'ha formato, ma comunque era l'unico popolo che osservava la legge di Dio e che conosceva Dio. E nel Nuovo Testamento egli ha questo compito che porta avanti soprattutto nei primi secoli. Quando noi leggiamo la lettera ai Corinzi, la leggiamo come se fossero delle cose lette esclusivamente per le chiese di un certo tipo, chiese evangeliche, cose così, no? Che hanno dei fortissimi insegnamenti, va bene, ma non dobbiamo dimenticare che questi che predicano sono ebrei, non hanno mai cessato di essere ebrei. Capite come cambia la cosa? Non sono pastori, dice Gesù non aveva in mente di fondare un'altra religione. Non mai ha avuto in mente questo, fratelli e sorelle, mai. È qui che dobbiamo capire, dobbiamo relazionarci. Per quello dobbiamo meditare, fratelli. In un secondo luogo Dio ha mandato i suoi discepoli, tutti ebrei, ad evangelizzare noi che siamo stati disubbidienti da sempre. Perché dice, ma Israele ha disubbidito, sì, ma noi quando mai abbiamo ubbidito? C'è stato un momento che abbiamo ubbidito nella nostra vita, nella nostra storia, quando? Noi pagani eravamo e pagani siamo rimasti, a parte coloro che sono entrati a far parte di questo popolo grazie al sangue del Messia di Israele. Quindi, quando leggo il Vangelo con questa consapevolezza, il mio punto di vista cambia e capisco la frase. Adesso capisco la frase. Infatti, non mi vergogno del Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e del greco poi. Tenere duro, cari fratelli e sorelle, avere le idee chiare, capisco che è complicato. Capisco che la vita ci dà un giorno un calcio di qua, un altro giorno di là, il nostro cuore fa i salti mortali, sopra, sotto, voglio quello, voglio l'altro, dove mi trovo, dove non mi trovo, ma sì, ma il Signore dov'è? Dov'è? Ma in fondo cioè, quello che dice la Bibbia, come è vero, è falso, potrebbe essere sbagliato, cioè i dubbi possono avvenire. Possono succedere, siamo aggrediti, attaccati dai dubbi. Ma se abbiamo finalmente accettato il Signore nel nostro cuore, fino in fondo, questi dubbi a un certo punto svaniscono, non hanno più motivo di esistere. Quindi è necessario tenere duro per avere le idee più chiare, ma non per restare in una chiesa evangelica, ma per rettificare il nostro punto di vista e portarlo ai piedi del Signore. Affinché possiamo... Il Signore ci chiede di fare un percorso. C'è chi lo vuole fare e chi non lo vuole fare, no? Nel deserto è successa la stessa cosa, c'è chi voleva andare alla terra promessa, tutti all'inizio volevano andare, ma quando hanno visto che c'era il deserto, quando hanno visto che l'acqua mancava, l'acqua era amara, non c'era la carne, hanno cominciato a lamentarsi, non volevano dire. È la stessa cosa per noi. Allora, c'è chi vuole andare alla terra promessa, che la desidera, e c'è chi non comincia a lamentarsi, dice, ma no, ma scusate, ma voi siete matti, tutto sto deserto, ma dove ci avete portati? Ma Mosè, Aarone, dove ci state conducendo? Dove stiamo andando? Allora, se non si ha questa visione, cari fratelli e sorelle, si crede da subito che quando Gesù parlava agli apostoli avesse già deciso di sostituire Israele con la Chiesa. Questa è la cosa più grave per un credente, anche che conosce le cose, che siamo salvati per grazia, tutte le cose che volete. Ma quando hai questa idea in testa, è questo che dobbiamo verificare, tastare. Quante volte noi stessi abbiamo visto, ma come mai, cioè, conosciamo le persone, tutto bene, ma dopo ci sembrano strane dal punto di vista, come mai? Non che noi siamo i migliori, per carità, ci sono fratelli che fanno dei lavori in tutto il mondo enormi e sempre ringraziamo il Signore per questo. Però come mai sentivamo cose che dici, ma come mai c'è qualcosa che non funziona? E il problema è questo, perché si crede che Gesù avesse deciso, dice arrivo io, mo cancello il Vecchio Testamento e adesso da oggi in avanti tutto cambia. Quindi tutto ciò che prima non conta è tutto ciò che è. Invece tutto ciò che prima conta, e Gesù compie tutto ciò che è prima, non parte da zero assolutamente come molti vogliono o credono. E quindi Gesù parlava agli apostoli e non ha deciso di sostituire Israele con la Chiesa per fondare una nuova religione, e questo è un tragico errore che drogherà la nostra vista fino a farci vedere una prospettiva assolutamente aberrante. Se siamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, come viene scritto nel Nuovo Testamento, noi non abbiamo alcun futuro, né come credenti, e neppure come evangelisti, perché faremo proseliti a una religione sterile, sia quel che sia e si chiami come si vuole. Se faremo parte di questa cittadinanza, acquisteremo dei figli a Dio e la nostra predicazione sarà benedetta dal Signore stesso. Per questo bisogna andare avanti e farsi condurre dal Signore in tutta la verità. Amen.